piatto o curvo? Di che forma è l'universo? Uno studio basato sui dati del telescopio Planck sulla radiazione cosmica di fondo descrive l'universo come una superficie sferica, chiusa. Non piatto, come ipotizzato da alcuni, ma chiuso e ricurvo, come la superficie di una sfera. Questa sarebbe la forma dell'universo secondo uno studio pubblicato su Nature Astronomy che ha ripreso in analisi i dati sul cosmo primordiale acquisiti dal telescopio spaziale Planck. Da alcune rilevazioni della radiazione cosmica di fondo il mare di microonde che pervade l'universo, un residuo elettromagnetico del Big Bang, emergerebbe che l'effetto delle lenti gravitazionali, ossia le distorsioni della traiettoria della luce dovute alla deformazione dello spazio-tempo per la presenza di oggetti dotati di grande massa, è molto più marcato di quanto dovrebbe essere. Per Eleonora di Valentino, Università di Manchester, UK, Alessandro Melchiorri, Università La Sapienza, Roma, e Joseph Silk, Sorbona, Parigi, ciò punterebbe nella direzione di un modello chiuso dell'universo, un'interpretazione che non trova d'accordo gli scienziati del telescopio Planck, secondo i quali la discrepanza rilevata è un effetto statistico. Qual è l'età dell'universo? Controbilanciate? Come spiegato in un articolo su Quanta Magazine, la questione della forma dell'universo è strettamente legata a quella della sua densità. Se tutta la materia e l'energia, incluse materia oscura ed energia oscura, sono presenti in una concentrazione tale da permettere che l'espansione dell'universo prevalga sulle forze gravitazionali, che lo farebbero invece collassare su se stesso, allora si può pensare che lo spazio si estenda come un foglio piatto in ogni direzione, in cui due raggi di luce sparati in opposte direzioni rimarranno costantemente paralleli, senza incrociarsi e ritornare da dove erano partiti. La teoria dell'inflazione cosmica, l'espansione estremamente rapida che sarebbe al Big Bang, è compatibile con una forma dell'universo quasi piatta, e una serie di studi negli ultimi 20 anni hanno dato peso a questa ipotesi. Il telescopio Planck ha misurato la densità dell'universo stimando quanta radiazione cosmologica di fondo è stata deviata negli ultimi 13,8 miliardi di anni. Maggiore la quantità di materia incontrata dai fotoni nel loro viaggio per arrivare fino a noi, maggiore l'effetto di lente gravitazionale subito. Secondo la nuova analisi, dalla radiazione di fondo emergerebbe che l'universo è più denso rispetto alla soglia critica necessaria a bilanciarne l'espansione, ed è quindi ipotizzabile che la gravità vinca e il cosmo si richiuda su se stesso. Una diversa spiegazione. La stessa anomalia era stata notata dal team di Planck, che l'aveva attribuita a un effetto statistico. Del resto, tutte le altre misurazioni cosmologiche che abbiamo vanno nella direzione di un universo piatto e aperto, nonostante ci siano anche diversi elementi che non tornano, come la comprensione della materia oscura o la nostra incapacità di misurare accuratamente la costante di Hubble. Insomma, lungi dal voler dare una risposta, il nuovo studio vuole sottolineare che siamo nel pieno di una crisi cosmologica. Nuovi strumenti capaci di misurare l'effetto di lensing gravitazionale in modo più preciso ci aiuteranno forse a trovare le risposte che cerchiamo. Come nascono i vaccini? Come nascono i vaccini, dall'incubazione alla farmacia, costi, tempi di produzione e due casi a confronto? Perché si decide di sviluppare un vaccino piuttosto che un altro? Quanto tempo passa prima che un vaccino sia pronto per essere immesso sul mercato? A questa e altre domande ci aiuta a rispondere Martin Friede, coordinatore della Initiative for Vaccine Research, IVR, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS. Vaccini e fake news, quattro bufale che sarebbe ora di lasciarsi alle spalle. Questione di priorità. La IVR guarda soprattutto alle cosiddette MIC, Low and Middle Income Countries, cioè i paesi a medio e basso reddito. È qui che ci sono ancora forti epidemie, ed è necessario investire nella ricerca di nuovi vaccini. Ma come scegliere quale vaccino sviluppare? La prima domanda da porsi è: se produciamo un vaccino, la gente lo userà? Spiega Friede. Bisogna quindi calcolare l'incidenza della malattia per la quale si vuole creare un vaccino, e cosa da non sottovalutare, sapere quanto si è disposti a pagare. È fondamentale chiarire subito con le aziende produttrici quanto un governo è disposto a pagare per ogni dose, sottolinea Friede. Non si può ordinare un vaccino e poi, una volta sviluppato, dire all'azienda che ci si aspettava di pagare pochi centesimi a dose. Si può anche decidere di lavorare su dei vaccini già in commercio per migliorarli, anche se in questi casi possono subentrare dei problemi etici. Prendiamo il caso del morbillo, spiega Friede. Il vaccino esiste già e funziona bene. Potremmo migliorarlo, certo, ma non è etico esporre delle persone a dei rischi quando esiste già un vaccino funzionante. Vaccini, senza aghi e siringhe è meglio. Ricerca sviluppo. Una volta deciso quale vaccino sviluppare, si passa alle fasi di ricerca e sviluppo vera e propria, che si compone di diversi stadi. Prima di tutto si identifica l'antigene che dovrà indurre la risposta immunitaria e che rappresenta la base del vaccino. Una volta ottenuto il preparato inizia la fase di sperimentazione preclinica durante la quale si valutano efficacia, qualità e sicurezza del vaccino attraverso studi in vitro, in provetta e in vivo su esseri viventi. Si passa poi agli studi clinici. Inizialmente il vaccino viene testato su poche persone, alcune decine, poi su un numero sempre maggiore di volontari. Il vaccino viene poi preapprovato dalla OMS e infine registrato dalle autorità competenti, l'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco per l'Italia, la EMA, European Medicines Agency, a livello europeo, l'AFDA, Food and Drug Administration, per gli USA. Una volta registrato, è pronto per essere immesso sul mercato. Due casi a confronto, meningite e malaria. Quello a cui spesso non si pensa è che dall'identificazione dell'antigene alla messa in commercio possono passare decenni, afferma Friede. Senza contare l'impatto economico, un vaccino può arrivare a costare diversi milioni di dollari. Vaccini diversi hanno quindi costi e tempi di produzione diversi. Per il Menafrivac, ad esempio, il vaccino contro la meningite pensato per l'Africa subsahariana e immesso sul mercato nel 2010, ci sono voluti meno di 10 anni e meno di 50 milioni di dollari, come si legge sul sito della PAT. La ricerca è iniziata dopo l'epidemia del 1996, la più grande mai registrata in Africa, che ha causato 25.000 morti. Nel 2000 la PAT e la OMS fondano il Meningitis Vaccine Project, MVP, che l'anno dopo riceve finanziamenti dalla Bill Melinda Gates Foundation. Nel 2002 una delle principali aziende produttrici di vaccini a livello mondiale, la Serum Institute of India, decide di produrre il vaccino per l'Africa. Nel 2003 partono i primi studi preclinici, 2 anni dopo gli studi clinici e 5 anni dopo, nel dicembre del 2010, iniziano le vaccinazioni in Burkina Faso, Mali e Niger. Tutt'altro iter quello di Mosquirix, il vaccino antimalarico. Nel 1984 la casa farmaceutica britannica GSK inizia la collaborazione con il Vrije Walter Reed Army Institute of Research per creare un vaccino inizialmente pensato per i soldati americani. Ben 14 anni dopo iniziano i primi studi clinici in Gambia, che proseguono nel 2004 in Mozambico. Un altro decennio dopo, nel 2014, finalmente il vaccino viene presentato alla EMA, che lo approva l'anno successivo. Ma è solo nell'aprile del 2019 che la OMS consiglia la diffusione del vaccino, ancora in fase sperimentale, in Malawi. Oltre 30 anni di ricerca e quasi un miliardo di dollari di investimento. Percezioni diverse. Ma come si decide se un vaccino è valido oppure no? La questione è più soggettiva di quanto si possa pensare. Prendiamo il nuovo vaccino contro la malaria. Gli stessi dati sull'efficacia del nuovo vaccino, circa il 30% contro casi gravi, nostra direzione redazionale, vengono accolti con positività dai media africani, mentre vengono descritti come deludenti dai media statunitensi, afferma Friede. Vista l'emergenza, 445.000 morti nel 2016. Per l'Africa subsahariana la possibilità di raggiungere un'immunità di gregge, seppur minima, è già una buona notizia. Per gli Stati Uniti, invece, il 30% è percepito ancora come un risultato insoddisfacente. 7 gennaio 2020 Chiara Guzzonato. I giovani non si ricordano quando nel mondo c'erano più animali. Nel mondo gli animali selvatici sono sempre di meno, ma chi ha oggi 18 anni non se ne accorge perché non si ricorda il prima. Un tempo qua era tutta campagna, non è più solo un luogo comune, ma una triste realtà confermata dalla scienza. Almeno così si potrebbero leggere i risultati di uno studio riportato dal New Scientist, che si potrebbe riassumere così: nei giovani non c'è il ricordo della fauna selvatica né della sua abbondanza. La ricerca condotta da Rizzi e Jones, University of London, ha messo a confronto la popolazione di alcune specie di uccelli inglesi, alcune delle quali in grave declino, come i passeri, con la percezione pubblica relativa a questi stessi animali e alla loro abbondanza, evidenziando che i giovani britannici non si accorgono di vivere in un periodo, per dirla con un eufemismo, un po' particolare, in altre parole, che intorno a loro si sta consumando un'estinzione di massa. Dimenticarsi l'abbondanza. La ricerca ha visto coinvolto un campione di più di 900 persone alle quali è stato chiesto di indicare, per ogni specie presentata, quanto fosse abbondante oggi e quanto lo fosse quando avevano 18 anni. Jones ha scoperto che anche a fronte di specie in costante declino la percezione della sua abbondanza non cambia tra le generazioni. Questo significa, per restare sull'esempio dei passeri, che i vecchi si ricordano quanti ce n'erano quando erano giovani loro, ma anche che i giovani cresciuti in un'epoca in cui i passeri erano già in declino hanno la stessa sensazione, il che è un controsenso, o meglio, indica che la parola abbondanza ha significati diversi di generazione in generazione. 1500 specie di uccelli stanno scomparendo, come i pescatori della Florida. Il fenomeno si chiama Shifting Basedine Syndrome, dove basedine indica in questo caso un numero di uccelli sufficiente perché la gente li consideri abbondanti. In altre parole, le giovani generazioni non riescono a vedere il problema del declino numerico di molte specie perché non hanno esperienza di un mondo in cui gli animali erano più presenti. È un problema diffuso, e non legato solo agli uccelli inglesi. In Florida, per esempio, già negli anni 90 divennero famose una serie di fotografie che ritraevano famiglie di pescatori in posa di fianco al loro pescato, il cui volume diminuiva di generazione in generazione, senza che i soggetti delle foto perdessero mai il loro sorriso. La Shifting Basedine Syndrome è dunque una questione complessa nella quale si intrecciano scienza, sociologia e psicologia. Secondo Jones, però, la soluzione è semplice, e si chiama tradizione orale. I nonni devono cominciare a raccontare ai loro nipoti com'era il mondo naturale quando erano giovani loro. 100 stelle e 100 esopianeti hanno un nome. Esopianeti, con Yahoo 100 Name Exoworlds tutti potevano proporre un nome per un pianeta extrasolare e la sua stella. Una competizione amichevole che ha coinvolto quasi tutti i paesi del mondo, Italia compresa. A diversi anni dalla prima edizione si è conclusa Name Exoworlds 2019, amichevole competizione internazionale aperta a tutti, organizzata dalla International Astronomical Union (IAU) per battezzare 100 esopianeti scelti tra gli oltre 4.000 noti e le loro stelle. Per convenzione internazionale la IAU è l'unico ente ad avere l'autorità di nominare o approvare nomi per qualunque nuovo oggetto dell'universo, che si tratti di esopianeti o vulcani di Marte, ma certamente dietro al contest c'era la volontà di sollecitare e stuzzicare la curiosità per l'astronomia in quante più persone possibili. Non a caso i 100 pianeti scelti, per lo più giganti gassosi più grandi di Giove, ruotano attorno a stelle visibili con un binocolo o con un piccolo telescopio. I pianeti extraterrestri non sono abbastanza luminosi per essere visti con questi strumenti, ma le loro stelle madri sì, a volte anche solo con un binocolo da 50 mm, a patto di avere un treppiede, con un cielo molto scuro fuori città e senza luna, e l'aiuto di una buona app di planetario su smartphone. 12 esopianeti simili alla Terra. Poche le regole del contest, ma inderogabili, i nomi proposti dovevano essere di cose, persone, non viventi, o luoghi di importanza culturale, storica o geografica di lunga data, degni di essere assegnati a un oggetto celeste. Nessun linguaggio offensivo, niente di commerciale, niente politica o animali domestici. L'elenco completo dei nomi approvati è disponibile online, e anche scaricabile in XS e in PDF. Qui sotto invece un paio di esempi perché quasi certamente l'iniziativa sarà replicata e il contributo italiano. L'Algeria ha battezzato H28678 una gigante gialla nella costellazione del Toro a 740 anni luce da noi, che d'ora in poi si chiama Hoggar, la principale catena montuosa nel sud dell'Algeria, e il suo pianeta Tassili, nome del sito patrimonio mondiale dell'UNESCO nel deserto algerino, famoso per le pitture rupestri e le formazioni geologiche. La Svezia ha dato il nome alla gigante arancione HD102956. Da oggi Amiara ha 399 anni luce da noi. Amiara è il nome di un poema epico di fantascienza scritto nel 1956 da Harry Martinson, Nobel per la letteratura 1974. Il pianeta Isagel prende il nome dal pilota dell'astronave al centro del poema. Se gli alieni siamo noi, il progetto Genesis. Infine, l'Italia ha battezzato HD102195, che ora si chiama Flegetonte. È una stella a 95 anni luce da noi e molto simile al Sole. La sua massa è circa l'89% della nostra stella, il raggio circa l'84% e simile temperatura superficiale circa 5000 gradi centigradi. La composizione chimica è praticamente identica a quella del Sole e anche l'età, che è di poco inferiore. Per contro, ruota su se stessa molto più velocemente, il suo periodo di rotazione è di soli 12 giorni rispetto ai 27 impiegati dal Sole per una rotazione completa attorno al suo asse. Flegetonte, uno dei fiumi infernali dell'Ade, l'oltretomba nella mitologia greca, ed è anche uno dei fiumi di fuoco dell'inferno dantesco. Il pianeta di Flegetonte è invece Lete, il fiume dell'oblio nella mitologia greca e romana, che nella sua opera Dante colloca in paradiso. 6 gennaio 2020 Focus, IT. Gli oceani stanno perdendo il loro ossigeno. Secondo uno studio presentato alla COP25, mari e oceani hanno perso in media il 2% del loro contenuto di ossigeno negli ultimi 50 anni. È assurdo, gli oceani si stanno scaldando e acidificando eppure nessuno si preoccupa dell'ossigeno. Le parole sono di Dan Blafoley, uno degli autori di un rapporto sulla deossigenazione. Qui il testo completo in PDF presentato alla COP25 di Madrid. Lo studio condotto da 67 scienziati dell'International Union for Conservation of Nature, IUCN, e coordinato proprio da Blafoley, esamina il contenuto medio di ossigeno delle grandi masse d'acqua e i suoi cambiamenti negli ultimi 50 anni, e si conclude con una considerazione preoccupante. Gli oceani sono sempre più irrespirabili. Sempre meno ossigeno. Dagli anni 60 a oggi gli oceani terrestri hanno perso in media il 2% del loro contenuto di ossigeno, con alcune aree come la California dove l'emorragia sale al 40%. La causa è il riscaldamento del pianeta. L'aumento della temperatura provoca cambiamenti nei flussi delle correnti oceaniche, rallentandole o fermandole, e riducendo in questo modo lo scambio di ossigeno tra l'acqua e l'atmosfera. Se l'uomo dovesse continuare a emettere CO2 al ritmo attuale, la perdita salirebbe al 3% o persino al 4% entro la fine di questo secolo. La situazione è peggiorata dall'influsso di nutrienti raccolti dalle zone agricole e scaricati in mare. Queste sostanze causano esplosioni nella popolazione di alghe, le quali a loro volta vengono decomposte da batteri che per farlo usano l'ossigeno. Sempre meno vita. Le conseguenze della deossigenazione potrebbero essere catastrofiche per gli ecosistemi e per l'uomo. Le acque meno ossigenate sono meno vivibili per molti pesci fondamentali per la nostra specie, come il tonno e il pesce vela, senza contare gli effetti devastanti sulle barriere coralline. Il problema quindi è grave, ma secondo la Foley la soluzione ci sarebbe smettere di inquinare e tagliare le emissioni a livello globale. Facile a dirsi, vero? La galassia IC2051 fotografata da Hubble. L'incredibile fotografia della galassia IC2051, immortalata dal telescopio spaziale Hubble, è lontana da noi 85 milioni di anni luce nella direzione della costellazione della Mensa. Una fotografia che guarda al cuore della galassia IC2051, precisamente al suo bulge galattico, ovvero il rigonfiamento che si trova al centro delle galassie a spirale. Lo scatto del telescopio spaziale Hubble è stato eseguito proprio per studiare questa regione galattica, molto più complessa e interessante di quanto non si credesse in passato. Il bulge è quell'area centrale che comprende le stelle più antiche della galassia stessa, mentre all'esterno si trovano le stelle più giovani. Questa divisione fra stelle vecchie e nuove corrisponde anche ai colori, l'esterno è più giovane e blu, l'interno più antico e rosso. Si crede inoltre che al centro di tutti i bulge galattici si trovino dei buchi neri supermassicci, ad esempio nel mezzo della nostra galassia c'è Sagittarius Aper, mentre al centro della galassia M87 si trova il buco nero supermassiccio fotografato dall'Event Horizon Telescope. 6 gennaio 2020 Davide Rizzani. Lista rossa IUCN, sempre più specie minacciate dai cambiamenti climatici. Più di una specie su quattro tra quelle valutate rischia l'estinzione, il riscaldamento globale sempre più spesso tra le ragioni del declino. Sono 30.178 le specie viventi a rischio estinzione, oltre una su quattro tra le 112.432 studiate dalla lista rossa IUCN, l'inventario più completo dello stato di conservazione degli organismi biologici include comunque il 27% soltanto delle creature conosciute, secondo una stima elaborata quest'anno dalle Nazioni Unite. Un milione di specie sulla Terra rischia di scomparire a causa della frammentazione dell'habitat operata dall'uomo, del sovrasfruttamento delle risorse terrestri, dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici. La nuova edizione dell'elenco di specie a rischio pubblicata dall'International Union for Conservation of Nature il 10 dicembre comprende 1840 new entry, alcune delle quali apparentemente avviate verso un destino inevitabile. 73 specie si sono assottigliate di numero nonostante gli sforzi di conservazione. Tra questi ci sono il Robustus madagascariensis, un pipistrello del Madagascar in pericolo di estinzione a causa della caccia, e il Procolobus rufomitratus, un raro primate del Kenya a rischio critico di scomparsa per la perdita dell'habitat. Perse per sempre. Almeno 3 specie di uccelli sono state di recente dichiarate estinte, principalmente per l'ingerenza dell'uomo nel loro habitat. Si tratta di un pennuto hawaiano chiamato Pouli e di 2 passeriformi del Brasile, il Cyclocolaptes mazzabarnetti e il Philidor novaresi. Un altro volatile, l'ara di Spix, Cyanopsita spixi, animale tropicale brasiliano che ha ispirato il film di animazione Rio, esiste oggi solo in cattività. Il Pouli era protetto dall'Endangered Species Act, la legislazione di riferimento negli USA per la conservazione animale, recentemente indebolita da Trump. I roghi del 2019 in Amazzonia. Un mondo più caldo e inospitale. Altri animali, come la nacchera Pinna nobilis, un grande bivalve endemico dei nostri mari, sono stati aggiunti alla lista a causa di morie di massa causate da patogeni o dalla proliferazione di specie invasive. Tra le piante risulta particolarmente a rischio l'eucalipto, un quarto di tutte le specie è minacciato di estinzione, e la quasi totalità di queste piante si trova in Australia, dove è cibo per i koala. Sempre in Australia, il 37% dei pesci d'acqua dolce rischia di scomparire, in oltre la metà dei casi per effetto diretto dei cambiamenti climatici. Le conseguenze più estreme del global warming, come l'intensificarsi degli uragani, hanno portato sull'orlo dell'estinzione il pappagallo imperiale Amazona imperialis, uccello simbolo dell'isola di Dominica. Negli ultimi 30 anni la popolazione di squalo nutrice coda corta Pseudogyne glimostoma brevicaudatum nell'oceano indiano si è ridotta dell'80% per effetto del global warming e della pesca indiscriminata. Sforzi premiati. Ci sono state, tuttavia, almeno una decina di storie di successo che hanno portato a migliorare lo stato di conservazione di 8 specie di uccelli e 2 specie di pesci acqua dolce. Il rallo di Guangallirallus of Stony, un uccello dell'omonima isola del Pacifico incapace di volare, è diventato il secondo pennuto nella storia a risollevarsi dopo essere stato dichiarato estinto in natura. L'ultimo esemplare fu ucciso nel 1987. Ma dopo un programma di allevamento in cattività di successo, l'animale è stato reintrodotto nella vicina Cocos Island. Un altro programma di conservazione ha resuscitato il parrocchietto di Mauritius, Psittacula equus. La ripresa del rallo di Guam e del parrocchietto di Mauritius è una prova fantastica di quanto un'azione mirata di conservazione possa risultare efficace, spiega Ian Burfield di BirdLife International. Tuttavia, è importante notare che non tutte le specie possono essere riportate indietro dall'orlo dell'estinzione, soprattutto se il loro habitat naturale è andato distrutto. La priorità dovrebbe essere sempre conservare gli habitat e prevenire il declino e l'estinzione sin dall'inizio.